Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, lo sapete ormai da tempo, 335 12 43 722, ma c'è anche la mail rvi che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E noi torniamo a salutare padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità di Itri, delegato arcivescovile per la vita consacrata dell'arcidiocesi di Gaeta. Grazie padre Antonio per essere con noi ancora.
Sempre grazie a voi per l'invito e anche per queste trasmissioni che stiamo portando avanti.
Grazie a padre Antonio Rungi. Allora, oggi parliamo di Maria, perché Papa Francesco nell'udienza di mercoledì scorso ha fatto, diciamo così, un'udienza tutta mariana, dedicandola appunto a Maria, prendendo come riferimento il brano evangelico della Annunciazione a Maria, che sarebbe diventata madre di Gesù. Ecco, in tutto quella trambusto nel suo cuore, in tutta quella situazione particolare, Maria si apre a Dio senza limiti, Maria accetta la volontà di Dio, no? Questo è molto bello, anche perché per quello che stiamo vivendo nel mondo, padre Antonio, tante volte ci viene da chiederci, ecco, ma come posso fare ad accettare tutta questa volontà che tante volte non corrisponde ai miei piani? Ecco, però è bello sapere che il Papa è tornato di nuovo a parlare di Maria in quella udienza generale.
Esattamente, parliamo appunto dell'udienza di mercoledì scorso, quando il Santo Padre ha incentrato tutta la sua riflessione sull'Annunciazione, come dicevi tu, questo testo del Vangelo di Luca, fondamentale per capire la figura di Maria nel piano della salvezza e della redenzione. L'Arcangelo Gabriele va in questa piccola cittadina, questo paesino, villaggio sconosciuto, allora ai margini di Israele, per parlare con questa donna singolare, per comunicargli che una cosa importante sta succedendo nella sua vita. E non la saluto come è tradizione, come sappiamo, con il saluto classico, pace a te, ma dice rallegrati e gioisci. Quindi è un'introduzione per dire che il suo cuore deve essere predisposto alla gioia, ed è un annuncio di gioia quello che Gabriele rivolge a Maria. Certamente, come ha detto il Santo Padre in questa catechesi molto bella, mariana, perché sono catechesi che il Santo Padre ha strutturato per quanto riguarda il giubileo che stiamo vivendo e sta portando avanti, come giustamente ha detto lui, queste varie catechesi per quanto attiene Gesù come Cristo, Salvatore del mondo, e poi partendo proprio dall'infanzia di Gesù, poi l'annuncio di Maria, l'ascolto e la disponibilità della Vergine Santissima a questo disegno divino. E tu proprio di questo parli nella domanda che mi hai posto, della disponibilità di Maria. Come è stato possibile che una donna che è così giovane, nell'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, abbia dato tutta la sua disponibilità e ha detto il suo sì totale e pieno al Signore? Perché Maria era preparata spiritualmente all'incontro con questa voce divina. Certamente non sapeva che riguardasse esclusivamente la sua persona, ma la storia della salvezza, Federico, indicava che prima o poi in questa storia del popolo di Israele sarebbe arrivato il Messia. E il momento era arrivato, e in questo piano di salvezza è coinvolta proprio questa Maria di Nazareth, a cui si rivolge l'Arcangelo Gabriele per chiedere il suo consenso, e la saluta con rallegrati, gioisci. E da questa esperienza di gioia che poi viene il resto, con la definizione che poi sarà accendo anche della nostra riflessione, della piena di grazia.
Ecco, padre Antonio, ti chiedo questo. C'è qualcuno dice che, insomma, ha un po' dubitato Maria. Io ti faccio questa domanda un po' provocatoria.
Sì.
C'è questo dubbio di Maria che all'inizio, diciamo così, mette un po' in crisi il suo cuore?
C'è, sì, perché quando chiede come è possibile, non conosco uomo, come è possibile che possa nascere un grembo di una donna, un essere umano, senza un rapporto di carattere così affettivo, coniugale. sono dubbi legittimi da un punto di vista anche di conoscenza biologica. Come puoi capire, la Vergine Santissima ha questo dubbio legittimo da un punto di vista così umano. Però ecco, subentra poi l'azione della grazia di Dio, l'Arcangelo Gabriele dice: non temere Maria, ciò che avviene dentro di te è grazia di Dio, è il disegno di Dio. E questo è il passaggio fondamentale che molti non capiscono, non comprendono quando si accostano a questo testo del Vangelo e cercano di capire perché la Madonna ha avuto questo dubbio, perché era fidanzata con Giuseppe e chiaramente stavano facendo un cammino per il matrimonio ufficiale, quindi per avere anche quella disponibilità interiore ad accogliere la maternità biologica. Ma nel caso specifico non si tratta di una maternità biologica, perché c'è la componente esclusivamente femminile, ma non c'è quella maschile, perché Maria ha concepito Gesù per opera dello Spirito Santo. E quando solleva il dubbio com'è possibile, non conosco uomo, si tratta di questo dubbio umano, non dubbio per quanto riguarda il disegno di Dio. Maria è tutta totalmente affidata al progetto di Dio, perciò dopo aver decodificato quel messaggio dell'Arcangelo Gabriele dice il suo sì, quindi è superato questo dubbio iniziale, perché viene rassicurato che quello che viene in lei è opera dello Spirito Santo. Per coloro quindi che hanno dei dubbi, certamente il testo biblico che noi meditiamo, consideriamo e che il Santo Padre ha preso come meditazione per la catechesi di mercoledì scorso, è un testo che va letto con attenzione e capito anche nella sua dimensione umana, spirituale, soprattutto teologica e biblica.
C'è un nome con il quale, ricorda Papa Francesco, Dio chiama Maria, un nome sconosciuto alla storia, diciamo così, biblica, no? Fino a quel momento, che significa riempita dalla grazia divina. Ecco, perché c'è questo nome, Padre Antonio?
È un termine molto difficile da altre cose pronunciare, perché bisogna stare molto attenti per non sbagliare. Keka ritomene significa appunto piena colma di grazia. Come dicevi tu, giustamente il Santo Padre lo evidenzia in questo testo della riflessione che ha fatto mercoledì. Era sconosciuto chi può essere pieno di grazia, soltanto chi è Dio. In questo caso c'è una grazia, una pienezza di grazia relativa ad una persona, una donna, in cui l'azione dello Spirito Santo si è manifestata così completa, così perfetta, perché chiaramente è piena di grazia, sappiamo qual è il motivo, è perché Maria è stata preservata dal peccato originale, quindi è immacolata, è perché in vista dei meriti del Signore la Vergine Santa è stata in qualche modo esentata, quella che è l'esperienza del toccare, anche di lampire quasi marginalmente il peccato. Maria è purissima, è la piena di grazia perché porta in sé Gesù, la grazia di Dio è Cristo, e quindi noi possiamo ben affermare teologicamente che Maria è la piena di grazia perché porta in sé, nel suo grembo virginale, Gesù stesso, che ha dato la vita per opera dello Spirito Santo. Perciò la definisce in questi termini ed è un'affermazione unica, non ci sono altre affermazioni del genere nella storia della salvezza e soprattutto nella storia del genere umano. Nessun'altra donna al mondo è stata definita dal Dio stesso, in questo caso dall'Arcangelo Gabriele, come la piena di grazia, la caritomene, così il termine greco.
E c'è un altro verbo, Padre Antonio, che è quello non temere, che dovremmo anche riprendere un po' a rileggere e inserire un po' nella nostra vita, perché con il Signore possiamo dire che non si deve temere, non si teme mai nulla. Ecco, quindi questa è stata una rassicurazione che mette Maria, diciamo così, al sicuro in un certo senso, no? Ecco, ma questo non temere vuol dire che Dio ci guarda e ci guarda spesso, continuamente.
Sì, di fronte a questo mistero così grande, è chiaro che la Madonna è rimasta così interdetta, e chi la doveva rassicurare se non Dio stesso, in questo caso attraverso la voce dell'Arcangelo Gabriele? Dice: non avere paura, non temere. Purtroppo noi sappiamo, Federico dice anche Santo Padre in questa sua riflessione, siamo persone che vivono nella paura, la paura per tante cose. E il Santo Padre dice: e quante volte abbiamo paura, invece di ricorrere al Signore, affidarci al Signore, andiamo a fare altre esperienze, addirittura di chiromanzia, di andarci a leggere le mani, perché pensiamo che in quel modo noi possiamo avere assicurazione da un essere umano, forse nella stessa e peggiore condizione di noi, che ci dice: no, andrà bene, andrà male. Maria, questa espressione che viene accolta nel suo cuore di non temere, la traduce in questa fiducia totale nel Signore. Maria non avrà paura, non può aver paura, perché con lei c'è Gesù, è il suo veramente compagno di cammino, come il Signore è il nostro compagno di cammino in tutte le situazioni, belle o tristi, della nostra esistenza. Lui c'è ed è vicino a noi, perciò non dobbiamo, come giustamente ci fa capire il Santo Padre in questa riflessione, ma soprattutto il testo del Vangelo di Luca, non dobbiamo aver paura. Di che cosa possiamo aver paura? Della sofferenza, della malattia, della morte, del dolore, tutto ciò che in qualche modo può impressionarci umanamente. Sì, si può avere questa paura, sì, anche la paura, l'abbiamo un po' tutti quanti, però chi ha fiducia nel Signore, chi veramente confida in Dio, di che cosa deve avere paura? Che scorre la vita, possiamo avere qualche problema di salute, possiamo avere qualche problematica di altra natura, ma con il Signore che lo sentiamo vicino, anzi lo portiamo dentro di noi, attraverso anche quei gesti che tante volte stiamo richiamando, anche le nostre riflessioni dell'Eucaristia, di chi io posso aver paura se porto con me Gesù nella mia vita? L'Eucaristia che diventa il compagno quotidiano del mio pellegrinaggio in questa terra, in questo tempo, molte volte difficile e problematico. Quindi dobbiamo superare queste paure. Non è un fatto psicologico. La mancanza di fiducia nel Signore determina la paura, mentre la fiducia del Signore determina fiducia, speranza, amore e prospettiva per il bene, non mai per il male.
Questo annuncio, lo ricorda ancora Papa Francesco appunto nella sua catechesi di mercoledì scorso, scuote fin dalle fondamenta Maria. Abbiamo visto anche quel dubbio umano, umanissimo, dell'annuncio, però poi Maria, questo lo sottolinea ancora il Papa, non cerca fuori la risposta, ma la cerca dentro di sé, come dice anche Sant'Agostino. Ecco, questo cercarsi dentro vuol dire in qualche modo anche nella nostra vita, facendo un parallelismo con quello che capita nella nostra vita, gli annunci che possiamo avere avuto da Dio nella nostra vita, in un certo senso, perché Dio ci parla sempre, dobbiamo ascoltarlo noi, dobbiamo analizzarli anche facendo un po' di introspezione, direi, di lettura della nostra anima, di vedere se combacia con la volontà di Dio, Padre Antonio.
Sì, il Signore abita nella vita di ognuno di noi, nel cuore, all'interno, lo dice Sant'Agostino, e il Papa cita proprio appunto la vera religione di Sant'Agostino. Dove sta la vera fede? Sentire Dio dentro di noi. Maria questo ha sentito. Dai dubbi si passa alla certezza, alla convinzione che il Signore che io sento profondamente nel mio essere mi sta vicino e quindi è con me, e l'Emanuele, Dio con noi, nel vero senso della parola. Maria ha fatto questo cammino, ha fatto subito, immediato. Il suo sì è stato non un discernimento a lungo termine, carissimo Federico, un sì detto con convinzione, perché è maturata la decisione in quell'istante, perché ha sentito forte dentro di sé la grazia di Dio, perciò la piena di grazia. In quel momento una che è piena di grazia non può dire no al Signore che ti chiama. Ha fatto quel cammino introspezionale di cui dicevi tu, che effettivamente dice, ma in fondo io chi sono a dire di no al Signore? E dice il suo sì. Si è letta profondamente e ha sentito, ha percepito con chiarezza che il Signore abitava nel suo cuore e in lei c'era la verità di Dio, non la verità di un'altra persona, di una parola detta da un altro, ma è la verità della parola di Dio che si è calata nel suo cuore e ha fatto sì che questo suo sì è diventato una certezza per sé e per l'umanità, perché quel sì di Maria ha determinato poi il corso della storia della salvezza. Quindi quanto sia importante la Madonna nel piano della redenzione, lo comprendiamo anche attraverso questa catechesi che Papa Francesco ci ha offerto come meditazione, come riflessione in questo mercoledì precedente.
La cosa interessante, Padre Antonio, è che l'angelo fa riecheggiare nel cuore di Maria, questo è un altro passaggio appunto della catechesi del Papa, fa riecheggiare alcuni passi della scrittura che Maria conosceva bene. Quindi vuol dire che lei sapeva la scrittura, l'aveva letta, l'aveva metabolizzata, l'aveva anche interiorizzata, e quindi vuol dire che se arriva a quel passaggio definitivo c'è stata una preparazione, anche uno studio della scrittura. Ecco, quello che voglio dire è che se noi vogliamo davvero dire sì al Signore, insomma, dobbiamo anche un po' prepararci. Mi viene questo in mente, no, Padre Antonio? Dobbiamo conoscere la scrittura, la Bibbia, il Vangelo, perché quando arriva il Signore, beh, se riecheggiano quelle frasi, quelle immagini anche dettate dal Vangelo che noi abbiamo meditato, insomma, sarà, non dico più facile dire sì, ma insomma, capire meglio quello che ci sta chiedendo il Signore.
Esattamente come dici tu, il Papa chiaramente dice la Madonna era preparata, era preparato un po' tutto il popolo di Israele ad accogliere il Messia, soltanto che poi Maria ha accolto il Messia, ha detto sì, gli altri forse non l'hanno accolto, non l'hanno capito, stanno ancora in ricerca e forse sono ancora in attesa di aspettare il Salvatore. Il Salvatore è venuto ed è venuto attraverso anche questo sì di Maria, che era preparata secondo quelle che erano pure le citazioni bibliche dei profeti dell'Antico Testamento, Sofonia, Zaccaria e tutti gli altri. Sappiamo benissimo che parlavano della venuta del Messia, e Maria, come tutte le donne di Israele, anche tutti gli uomini, ascoltava la parola, leggeva la parola di Dio, la Sacra Scrittura, i testi sacri, accompagnavano il cammino di ogni ebreo. E quindi Maria, certamente, come hai detto tu, era molto preparata, quindi anche lei indirettamente aveva il cuore predisposto ad accogliere questo messaggio di gioia, di bontà, di tenerezza, di pace che viene rivolto a lei nel giorno dell'Annunciazione. E giustamente del modello, perché noi poi sull'esempio della Madonna dobbiamo prepararci. Hai detto una cosa santa tu, e noi quando ci accostiamo alla parola di Dio non dobbiamo essere impreparati, in qualche modo c'è una preparazione pregressa o lontana che possiamo benissimo fare tutti, perché il Santo Padre spesso ci dice quando viaggiate, quando camminate, portatevi il Vangelo tascabile e prendete un brano del Vangelo, anche quella lettura occasionale. Oggi abbiamo anche strumenti più avanzati tecnologicamente che possiamo attingere Sacra Scrittura, Bibbia, Vangeli, tutti i testi su un qualsiasi smartphone. Perché non utilizzare questi strumenti per dire stamattina voglio leggere un passo del Vangelo, un passo dell'Antico Testamento, per cui quando vado in chiesa ad ascoltare la parola di Dio, la liturgia della parola, che è tipica della celebrazione eucaristica, la parte iniziale, sono indirettamente preparato. E quindi riesco a comprendere meglio anche quella piccola spiegazione, catechesi, omelia che il sacerdote fa. Ecco, leggere il Vangelo in anticipo, il testo del Vangelo della domenica, è chiaro che è fondamentale. Arrivarci a questo giorno, che è domenica per noi, significa aver letto ieri o l'altro ieri oppure nei giorni scorsi il brano che ci poteva accompagnare in questa meditazione, in questa riflessione nel giorno della terza domenica appunto del tempo ordinario che celebriamo in questo giorno.
Padre Antonio, aver citato di nuovo Maria in un'udienza generale nel contesto del Giubileo è significativo, direi, no? Perché ti chiedo, Padre Antonio?
Perché il Papa vuole che noi seguiamo l'esempio della Madonna in questo Giubileo, una donna dell'ascolto, una donna del servizio, una donna della preghiera, una donna che è disposta totalmente al progetto di Dio. Il Giubileo è questo, e Maria è la donna del Giubileo per eccellenza, è lei che ha celebrato il Giubileo nel vero senso della parola, perché ha accolto nel suo grembo virginale il Signore, e quello è il Giubileo. Per noi il Giubileo significa accogliere nel nostro cuore il Signore, convertire il nostro cuore. Perciò il Papa cita Sant'Agostino, interiormente dobbiamo fare questo cammino giubilare, e Maria è il modello di questa interiorizzazione della parola di Dio, tanto è vero che la parola di Dio diventa carne in lei, diventa il figlio di Dio, assume le connotazioni dell'essere umano, perché è detto sì, e quello è il momento del concepimento. Perciò, come dici tu, il Papa perché ci propone la Vergine Santa in questo Giubileo? Perché la dobbiamo prendere come modello ispirazionale in questo anno giubilare che è iniziato da pochi giorni, possiamo dire quasi un mesetto. Però in realtà effettivamente noi siamo di fronte a questa icona così straordinaria di grazia, di ispirazione, che la Beata Vergine Maria, che non la possiamo accantonare, e tantomeno possiamo limitarci a soltanto a un'immagine oppure una visita occasionale. No, prendere a modello lo stile mariano, le sue virtù, il suo cuore disposto ad accogliere tutto ciò che il Signore dice, perciò pure nelle nozze di Cana, Maria stessa dice fate quello che Egli vi dirà, e quindi ci dice Maria, io ho ascoltato il Signore, voi fate altrettanto le stesse cose che Egli mi ha detto di fare, perché Maria ha detto il suo sì al Signore, e il suo sì detto nell'Annunciazione diventa il sì di ogni essere umano che vuole camminare sulle strade di Cristo, sulle strade della Chiesa, sulle strade della pace, della verità, della giustizia. Ecco il Giubileo, che si traduce in un Giubileo, tra virgolette, lo definisco mariano, perché Maria è il modello ispirazionale di ogni cammino giubilare. È lei che ha celebrato veramente il Giubileo nel vero senso della parola.
Padre Antonio, io non posso non farti questa domanda, parliamo di Giubileo, sì. e ieri si è svolto il giubileo dei giornalisti. Tu sei giornalista, quindi chi meglio di te può spiegarci perché è stato importante e rimarrà importante la funzione dei giornalisti sempre, diciamo, nonostante anche l'intelligenza artificiale, che ne dicano, il ruolo dei giornalisti, anche se è cambiato, è fondamentale. Il Papa ieri, incontrando i giornalisti che hanno varcato la Porta Santa a San Pietro, tantissimi provenienti da tutto il mondo, ha detto, sintetizzo in questo modo, padre Antonio, dice: ma voi siete fondamentali, dovete raccontare anche storie di speranza, ecco, che il vostro racconto non sia solo tragedie, quindi solo quello che il mondo purtroppo ci offre, ma dare speranza al mondo. E ha detto: è un lavoro importante purché sia vero. Quindi il Papa mette insieme queste due realtà, cioè essere portatori di speranza, in fondo il giubileo è questo, il giubileo della speranza, potremmo dire, e poi attenzione alla verità. Ecco, da giornalista che pensiero hai su questo?
Ho sempre avuto a cuore questo bisogno personale, come dici tu giustamente, sono iscritto all'albo dei giornalisti dal 1993, un bel poco, ma prima già scrivevo per tanti giornali, quindi so, abbiamo una responsabilità, anche tu lo sei, in questo ambito, di comunicare agli altri, non le tristezze, perché di tristezze ne raccontiamo abbastanza, ci sono delle informazioni che aprono il cuore alla speranza, alla gioia, alla vita, che a volte dimentichiamo perché dobbiamo far spazio anche noi giornalisti abituati a fare la cronaca, tra virgolette, nera. Dovremmo fare una cronaca verde, vi passo questo nuovo messaggio se potete accettarlo. La cronaca verde è la cronaca della speranza, c'è la cronaca bianca, rosa, noi facciamo quella verde. La cronaca è di informare la comunità dei credenti o gli uomini che leggono attraverso anche i quotidiani, quelli stampati o quelli online, questi segni di speranza che sono l'attenzione verso l'ultimo, il bisognoso, la carità vissuta concretamente. Il Papa, rivolgendosi a noi giornalisti, non sono andato all'incontro, però ho seguito, ebbene, vuol dire che noi dobbiamo essere strumenti di comunicazione seri, veritieri, attendendo a quello che è lo scopo fondamentale di ognuno di noi, c'è un codice deontologico che dobbiamo rispettare, di dire la verità, di cercarla fin quando non emerge nella chiarezza, nella semplice, senza strumentalizzazione, senza parteggiare per una parte o l'altra, perché non siamo a servizio di qualcuno o di qualcun altro, siamo a servizio della verità. Per cui il nostro lavoro di comunicatore, anche attraverso gli iscritti, attraverso la radio, la televisione, altre forme adesso, i social network, dobbiamo essere sempre dalla parte della verità, comunicare il bene, possibilmente il bene. Certo, se ci sono situazioni drammatiche, sono verità, come le guerre, come le violenze, come le ingiustizie, tante cose negative, non possiamo tacere, perché sarebbe poi omettere la verità anche per fatti incresciosi che non possono essere taciuti. Però a volte lo vediamo giorno per giorno, Federico, la maggior parte dell'informazione anche di carattere così cattolica è incentrata sulla cronaca nera, sui fatti di sangue, sulle violenze, sulle guerre. Poco spazio vengono dati alle informazioni di carattere ecclesiale, positivo, religioso, di umanizzazione, di vicinanza agli ultimi. Dovremmo dare anche spazio maggiore a queste informazioni, che non è soltanto culturale, ma proprio esperienziale. Più spazio a quelle che sono le esperienze a livello di carità nelle chiese locali, nelle comunità parrocchiali, negli istituti di vita consacrata, a momento che ci avviciniamo anche alla giornata mondiale della vita consacrata il 2 di febbraio prossimo. Per dirti, cioè, abbiamo opportunità noi giornalisti di poter parlare del bene, la buona notizia, la buona informazione, il Vangelo è questa buona notizia che a volte dimentichiamo. Andiamo a cercare la cattiva notizia, perché quello fa cronaca, quello fa audience. La buona notizia non interessa più di tanto, perché diciamo che il bene normalmente lo fa, si sa che si fa in genere, però non ti attrae, non ti ispira, però la cattiva notizia ti attrae e tu leggi, tu segui, magari stai ancora intero davanti a un televisore per seguire quell'evento, quel fatto particolarmente drammatico, perché sei incuriosito. E di questi giorni sono state tante le notizie che abbiamo seguito, perché ci hanno angosciato per tanti aspetti anche problematici.
Ecco, su questo, padre Antonio, tornando appunto al fatto che la maternità è una cosa importante, i bambini sono una cosa importante e sono, come dire, il nostro futuro, c'è stata quella notizia, insomma, che ha sconvolto un po' tutti, di mancanza di rispetto, diciamo così, proprio dei bambini, dei neonati, perché la piccola Sofia, avete sentito tutti, è stata rapita, poi fortunatamente è stata ritrovata. So che tu hai scritto una preghiera su questo, proprio per non dimenticare questo fatto, no? E mi pare anche di capire per l'importanza che hanno e devono rivestire i bambini nella nostra società. Ecco, una preghiera che tu hai scritto di getto, se non, come sempre ti capita,
sì,
no?
Sì, sì. Sì, è vero, tu vedo che segui molto anche quelle che sono le mie così testimonianze, perché sono stato colpito, non ti nascondo, ci ho pianto pure sopra, com'è possibile una mamma che non è mamma di quella bambina fa queste cose, perché abbiamo sentito che il padre e il marito è stato scagionato da questa vicenda. Sapendo che non è tuo figlio, come te ne appropri in modo così anche subdolo, non vogliamo condannare poi la magistratura che fa il suo corso, però certamente stiamo un po' tutti quanti interdetti di fronte a un comportamento. C'è uno stile di maternità che può essere quella spirituale, quella adottiva e quella naturale. In questo caso non è una maternità naturale, perché non è tua figlia, non l'hai generata attraverso anche un rapporto coniugale normale con un marito, con una persona anche che, di cui sei innamorata. Ma qui c'è un papà e una mamma effettiva, vera e veri, che sono stati accantonati e messi da parte perché qualcuno si è voluto appropriare di questa creatura così bella, così appena che è affiorata all'esistenza. È chiaro che mi sono sentito ispirato quasi a dire: ma voglio dedicare una preghiera a Sofia, che è tornata tra le braccia della sua mamma naturale, ed è giusto dedicargli un momento di riflessione che ci deve ispirare a noi adulti a capire che effettivamente il dono della vita è un dono straordinario ed è non è un diritto, non è tantomeno un dovere, ma un dono. E quante mamme che non possono avere figli o papà che non possono avere figli si affidano al Signore e magari fanno scelte anche più coraggiose di adottare un bambino. Ultimamente una persona mi ha detto: ho adottato un bambino diversamente abile e sono felicissimo di averlo fatto. Certo, magari ti chiede più sacrificio, però quando tu fai queste scelte così importanti fai capire che mamma e papà lo si può essere in tanti modi, non certamente perché tu ti vai a prendere una bambina in un'altra persona che non è tua, e quello non è maternità, quello è un furto di persone, è addirittura sequestro, come viene definito da un punto di vista così giuridico. Però ti ripeto, queste sono cose che vedrà la magistratura. Noi stiamo parlando di un discorso che ci ha toccato il cuore, l'Italia è rimasta scioccata da questa vicenda e tutte le trasmissioni hanno affrontato questo argomento. Ecco la preghiera che ho composto, penso che anche tu l'hai letta, se la vuoi te la leggo volentieri.
Certamente,
e la facciamo ascoltare a chi magari non la conosce. A te piccola creatura, rapita appena nata tra le braccia della tua madre naturale, ignara di quanto ti è successo agli albori della tua esistenza, va il nostro pensiero e la nostra preghiera. A te, angelo del cielo, offerto in dono dal Signore alla tua vera mamma e al tuo sicuro papà, un grazie infinito, perché per il tuo inconsapevole dramma ci fai riflettere a noi grandi. Tu ci insegni che la vita vince sempre nei confronti di chi convive con la tristezza e la morte nel cuore, fino a concretizzare un vero e proprio rapimento di te, fragile creatura. Ora che sei tornato tra le braccia della tua vera mamma e coccolato dal tuo giovane papà, vivi felice con il patrocinio della Beata Vergine Maria, madre di tutti i bambini, e con la benedizione di Santa Sofia, Vergine Martire, di cui porti il bellissimo nome, che significa sapienza e saggezza divina. Amen. Una bella preghiera, dai.
Così, ecco, Padre Antonio, è davvero sì. Bene, io ringrazio allora Padre Antonio Rungi per essere stato con noi, completa questo ciclo di trasmissioni, ma sicuramente lo ritroveremo in altre. Grazie a Padre Antonio Rungi ancora di cuore.
Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato in questo mese di parlarvi attraverso Radio Vaticano, che è sempre un dono di Dio anche per me.
Grazie a Padre Antonio Rungi. Federico Piana vi dà appuntamento con le puntate di febbraio a partire dalla prossima domenica. Ricordate, potete scrivere 335 12 43 722 WhatsApp, o c'è anche la mail per chi vuole scrivere in materia un po' più estesa, rv@spc.va. Grazie da Federico Piana ancora. Buona domenica.
#PopTheology